Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Stasera, se volete, voglio che comprendiate il mio cuore. E devo confessarvi che il dolore più grande, e naturalmente nella mia vita, e lo capirete perché anche il vostro, ed è quello del Signore, è che non troviamo piacere nella morte dei malvagi, degli empi, non troviamo alcun diletto nelle persone che sono condannate all'inferno. Di fatto desideriamo che le persone siano salvate, quello è il grido più grande del cuore di ogni vero cristiano, la salvezza per tutti coloro che conoscono. E come abbiamo appreso dalla storia di questa mattina dell'uomo ricco all'inferno, anche all'inferno aveva una passione evangelistica. Voleva che qualcuno andasse ad avvertire i suoi fratelli. E se questo è l'impulso di coloro che sono i dannati, che tipo di impulso hanno i redenti per la salvezza dei peccatori affinché possano sfuggire dall'inferno eterno? Nel mondo ci sono molte religioni che promettono il paradiso e non lo danno. Molte religioni nel mondo che sono inganni satanici, tutte in realtà, a parte della vera fede, del vero Vangelo, che rientrano in quella categoria. Il cattolicesimo romano appartiene alla categoria delle false religioni. Questo è chiaro, non per quello che io dico su di loro, ma per quello che loro dicono sulla Bibbia, sul Vangelo e sulla religione. Per capire una falsa religione basta vedere quello che crede e capire quello che sostiene, per poi misurarla con la parola di Dio, in modo da poterla comprendere più chiaramente. E oggi c'è uno sforzo molto, molto aggressivo e concentrato tra gli evangelici, molti dei quali non conoscono il vero Vangelo, non solamente i cattolici romani ma anche i protestanti, per abbracciare il cattolicesimo romano come se fosse una vera religione. E questa corsa ad abbracciare, ad accogliere i cattolici e a declassificarli come non credenti, a declassificarli come campo di missione, è guidata da leader molto importanti in posizioni evangeliche, sia nelle chiese che nelle parachiese. E questo va avanti da diversi anni. Non molti anni fa un documento è apparso, Evangelici e Cattolici Insieme, noto come ECT, che ha stretto un'alleanza tra l'evangelicalismo ed il sistema cattolico romano. Il documento fu firmato da moltissimi leader evangelici molto noti e ha scatenato una polemica non da poco. A seguito di ciò mi ritrovai in una riunione di 7 ore chiusa in una stanza con questi leader evangelici nel mentre cercavamo di mettere i firmatori di quel documento di fronte alle orribili realtà del cattolicesimo e al loro completo travisamento del Vangelo, e cercavamo di chiamarle a togliere il loro nome, a rinnegare quel documento con tutta la loro passione e con tutto il loro cuore, cosa che non erano disposti a fare. E così quell'abbraccio al cattolicesimo è iniziato e continua ad andare avanti. La grande realtà è che moltissime persone che si definirebbero cristiane, ed alcune che di fatto lo sono confuse sul carattere del cattolicesimo romano. E quindi dobbiamo porre fine a quella confusione, perché dobbiamo essere sicuri che capiscano il fatto che non credono al vero Vangelo. E dal cuore del cattolicesimo romano c'è questo evento chiamato Messa, la Messa. Prima di esaminarlo, voglio che apriate la vostra Bibbia, tuttavia, al libro degli Ebrei, al 7° capitolo di Ebrei, e vorrei solamente fissare una cosa nella vostra mente per cominciare. E ve lo devo dire, questo potrebbe sembrare un po' sconclusionata come cosa, mentre vedremo questo materiale. Di solito sono abbastanza organizzato nei miei ragionamenti, però nel mentre stavo cercando di mettere insieme questo materiale sabato, mentre ero in aereo, c'è stato un volo interminabilmente irregolare e credo che quello mi abbia fatto perdere un po' il filo del discorso insieme a tutto il resto, quindi spero che ci sia un po' di coesione qui, anche se avrò un po' di difficoltà a leggere la mia stessa scrittura a causa del movimento dell'aereo. Spero che possiate comunque seguirmi in questo percorso. Però per cominciare voglio stabilire una cosa, ovvero la natura del sacrificio di Gesù Cristo. Quindi nel libro di Ebrei, al capitolo 7, vorrei che guardaste al versetto 26 e vorrei che lo leggeste e leggerò i versetti dal 26 al 28. Perché era conveniente per noi avere un sommo sacerdote così, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, uno che non abbia bisogno, come quei sommi sacerdoti, di offrire ogni giorno sacrifici, prima per i propri peccati e poi per i peccati del popolo. Perché questo lo ha fatto una volta per tutte, quando ha offerto se stesso. Infatti, la legge designa come sommi sacerdoti uomini deboli, ma la parola del giuramento che viene dopo la legge designa un figlio reso perfetto per sempre. La parola chiave è una volta, un solo sacrificio. Non c'è bisogno di offerte quotidiane di sacrifici. Se guardate al nono capitolo di Ebrei, vedreste lì questa stessa verità ripetuta nel versetto 11. Quando Cristo apparve come sommo sacerdote dei beni futuri, entrò attraverso il tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto con le mani d'uomo, cioè non di questa creazione, e non attraverso il sangue di capri e di vitelli, ma attraverso il proprio sangue. Egli è entrato nel luogo santo una volta per tutte, avendo ottenuto, al passato, la redenzione eterna. Infatti, se il sangue di capri e di tori e la cenere di una giovenca che asperge coloro che sono stati contaminati santificano per la purificazione della carne, quanto più il sangue di Cristo, che per mezzo dello Spirito Eterno ha offerto se stesso senza macchia a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Di nuovo, la parola chiave è una volta. Entrò nel luogo santo, versetto 12, una volta. Al passato, avendo ottenuto la redenzione eterna. Andate al versetto 24 di Ebrei 9. Cristo infatti non è entrato in un luogo santo fatto con le mani, una mera copia di quello vero, cioè in un qualche tempio terreno, in un qualche santuario terreno, in un qualche altare terreno, no, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi e neppure per offrirsi spesso come il sommo sacerdote entra di anno in anno nel luogo santo con sangue non suo. Altrimenti avrebbe dovuto soffrire spesso fin dalla fondazione del mondo, però ora, ed ecco di nuovo quella parola, una volta sola, alla consumazione dei secoli, cioè al punto culminante dei secoli, l'evento stesso della sua morte e della sua risurrezione, una volta alla consumazione dei secoli, egli è stato manifestato per eliminare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E visto che è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola e dopo questo venga il giudizio, così anche Cristo, essendo stato offerto una volta per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta per la salvezza senza riferimento al peccato a coloro che lo attengono con impazienza. Di nuovo, la parola chiave appare nel versetto 28, una volta. Non ha bisogno di offrirsi spesso, come dice il versetto 25, e non ha bisogno di soffrire ripetutamente o spesso, come dice il versetto 26 o come indicherebbe il versetto 26, fin dalla fondazione del mondo, perché di nuovo, una volta, al culmine dei secoli, egli ha eliminato al passato il peccato con il sacrificio di se stesso. Capitolo 10 di Ebrei, al versetto 10. Per questa volontà, cioè la volontà di Dio, che Gesù è venuto a compiere, come dice il versetto 9, quello precedente, per questa volontà siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per sempre. Siamo stati santificati, significa separati dal peccato in senso salvifico ed in senso continuativo. E ciò è stato compiuto mediante l'offerta di Gesù Cristo, l'offerta del suo corpo, ed è stato fatto una volta per tutte. Ed ogni sacerdote, invece, in contrasto, versetto 11, si trova lì, volta dopo volta, e offre lo stesso sacrificio che non può mai togliere i peccati, ma lui, o egli stesso, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati per tutti i tempi, si è seduto alla destra di Dio. Vedete la finalità di questo fatto qui? È chiarissimo, chiarissimo. Egli è venuto, ha fatto un solo sacrificio, che ha perfezionato per sempre coloro che sono santificati, è venuto, ha fatto un'unica offerta per tutti, da non ripetere mai, a differenza dei sacerdoti, che invece ripetono sacrifici in continuazione, che non possono mai togliere il peccato. E c'è un solo sacrificio fatto una sola volta da una sola persona che può togliere il peccato. Ed è il sacrificio del Signore Gesù Cristo. I sacrifici dell'Antico Testamento non facevano altro che rappresentare, non facevano altro che sviluppare quasi un desiderio appassionato del sacrificio finale che avrebbe veramente tolto il peccato. L'Antico Testamento aveva un sacerdozio, aveva un altare ed aveva dei sacrifici che erano solamente ombre, anticipazioni del sacrificio finale che sarebbe arrivato con Cristo. È venuto, ha offerto quel sacrificio e Dio ha scandito quell'unico sacrificio distruggendo il Tempio, usando i Romani per farlo nel 70 d.C., distruggendo gli altari e distruggendo così l'intero sistema sacrificale dell'Antico Testamento e tutti i registri di tutte le genealogie di tutti coloro che appartenevano alla linea sacerdotale, ponendo così fine in modo permanente al sacerdozio. Non ci sono più sacrifici, non ci sono più altari e non ci sono più sacerdoti come ordine speciale per offrire sacrifici. Tutto è terminato con il sacrificio di Gesù Cristo. Tutti i sacrifici che vengono offerti oggi non sono biblici e non sono in grado di realizzare nulla di fatto. I sacerdoti di oggi sono falsi pretendenti ad un sacerdozio speciale, ad un ordine speciale di sacerdoti, perché ora siamo tutti sacerdoti. Siamo un sacerdozio regale, tutti i credenti, non abbiamo bisogno di mediatori, abbiamo accesso immediato a Dio, non dobbiamo fare sacrifici perché non c'è alcun tempio, non ci sono altari e non ci sono sacrifici e dunque non abbiamo bisogno di sacerdoti. Nonostante ciò, il sistema cattolico romano ha ideato un sacerdozio, ha stabilito in ogni chiesa sulla faccia della terra, ha stabilito un altare, e intorno a quell'altare continua ad offrire sacrifici decine di migliaia di volte al giorno, come se avessero reinventato il sacerdozio levitico. E lo faranno fino alla fine dei tempi, fino alla fine del mondo, si legge nella loro letteratura. Hanno ristabilito quello che Dio stesso ha distrutto. Ed è una variante del sacerdozio levitico. È una variante illegittima di quel sacerdozio, dico variante perché è mescolata con il mistero settario pagano e l'idolatria. La messa è un sacrificio che può essere fatto solamente su un altare di un qualche tipo e solamente da un certo sacerdote. Quanto è importante la messa per il cattolicesimo? Per mostrarvi la sua importanza, voglio citare il Catechismo Cattolico stesso e cito: la messa è la fonte ed il culmine della vita cristiana, cioè è l'origine della vita cristiana ed è il suo punto culminante, il punto più alto. È stato il cardinale Ratzinger, che ora si fa chiamare Papa Benedetto, a dire, e lo cito: la messa è la somma e la sostanza della nostra fede. Non è una cosa periferica, non è ai margini, non è una cosa tra le tante, è il cuore e l'anima del sistema, anche se per definizione ci sono 7 sacramenti. Questo è il sacramento principale. Però all'inizio, la messa, al principio, la messa è un inganno perché, come ho detto, non ci sono più sacrifici, non ci sono più altari, non c'è più alcun tempio in cui Dio dimora, non c'è alcun tabernacolo e non c'è dunque più alcun sacerdozio. Si tratta quindi di un falso sacrificio su un falso altare in un falso tempio da parte di un falso sacerdote. E in fondo è una negazione del sacrificio singolare di Cristo sulla croce, perché la messa è un'offerta di Cristo ripetuta da un sacerdozio illegittimo su un altare illegittimo per uno scopo inutile ed empio. Come in molti punti, come ho già detto, il cattolicesimo romano è un miscuglio. È per lo più paganesimo, con un po' di cristianesimo spruzzato qui e lì, e con molta terminologia cristiana, per ingannare e per illudere le anime, ma è una religione demoniaca che non porta alla salvezza. Non può salvare. John O'Brien, sacerdote cattolico, ha aiutato cattolici romani a comprendere l'importanza della messa ed ha scritto un libro intitolato La fede di milioni di persone, le credenziali della religione cattolica, è un'opera classica. E questo è quello che scrive John O'Brien, un'opera molto molto popolare. Quando il sacerdote annuncia le tremende parole di consacrazione, ovvero la messa, raggiunge il cielo, fa scendere Cristo dal suo trono e lo pone sul nostro altare per essere offerto di nuovo come vittima per i peccati dell'uomo. È un potere esercitato dal sacerdote, un potere più grande di quello dei santi e degli angeli, più grande di quello dei serafini e dei cherubini. Anzi, è un potere più grande persino di quello della Vergine Maria. Seppure la Beata Vergine è stata l'agenzia umana con cui Cristo si è incarnato una sola volta, il sacerdote fa scendere Cristo dal cielo e lo rende presente sul nostro altare come vittima eterna. Vi siete mai chiesti perché ci sono così tanti crocifissi e non una croce vuota? Il sacerdote fa scendere Cristo dal cielo e lo rende presente sul nostro altare come vittima eterna per i peccati dell'uomo, non una ma mille volte. Fermatevi lì un attimo. Vedete il paragone? Maria lo ha portato nel mondo una sola volta, il sacerdote lo porta giù migliaia di volte, ha più potere della Vergine Maria. È una cosa incredibile da dire per un cattolico romano, dato che qualsiasi studio su Maria ci indicherebbe che pensano che lei abbia il potere stesso di Dio. Non ci aspetteremo mai che un sistema del genere però sia coerente, no? Il sacerdote, e prosegue, parla, ed ecco che Cristo, il Dio eterno ed onnipotente, china il capo in umile obbedienza al comando del sacerdote. E l'ultimo paragrafo di O'Brien. Di quale dignità sublime è l'ufficio del sacerdote cristiano che ha il privilegio di agire come ambasciatore e come vicerettore di Cristo sulla terra. E poi continua: il ministero essenziale di Cristo insegna ai fedeli con l'autorità di Cristo, perdona il peccatore penitente con il potere di Cristo, offre di nuovo lo stesso sacrificio di adorazione ed espiazione che Cristo ha offerto sul Calvario. Non c'è dunque da stupirsi che il nome che gli autori spirituali hanno applicato al sacerdote sia quello di Alter Christus, perché il sacerdote è e dovrebbe essere un altro Cristo. Settimana scorsa sono stato invitato al programma di Larry King, alcuni di voi l'hanno visto, e quella frase è uscita dalla bocca di uno dei sacerdoti. Disse: com'è meraviglioso essere un altro Cristo. La Bibbia ci mette in avvertimento a riguardo di un altro Cristo, falsi Cristo, che un giorno, alla fine, prolifereranno. E questo è quello che sta succedendo tutt'oggi nella Messa. Questo sacerdote, dotato di un potere superiore a quello della Beata Vergine, fa scendere Cristo giù dal cielo. E tutto quello che deve fare è parlare. E Cristo, il Dio eterno ed onnipotente, china il capo in umile obbedienza al comando del sacerdote. Ora, tutto questo risale, per la sua ratifica reale e chiarificazione, al Concilio di Trento nel XVI secolo. Il Concilio di Trento afferma così tante cose, perché ovviamente stavano reagendo alla Riforma, no? Però se tornaste al Concilio di Trento, vi fareste un'idea molto precisa di come hanno deciso di celebrare la Messa. Questo è un dogma, gente. Questo, quando il Concilio di Trento dice qualcosa, la Chiesa lo dice. E quando la Chiesa lo dice, è infallibile, quindi non può cambiare. Il Concilio di Trento si riunì nella sua 13ª sessione. Sessioni andarono avanti per molto, molto tempo. Si riunì nella 13ª sessione nell'ottobre del 1551. In quella sessione particolare promulgarono un decreto riguardante, cito, il Santissimo Sacramento dell'Eucarestia, la Messa. E dalla fine del decreto c'era una lista di canoni o di leggi. E queste leggi prevedono anatemi o dannazioni. La cosa più forte che possano fare, la parola più forte che possano usare è dannare, anatemizzare qualcuno. ed i canoni anatemizzavano coloro che rifiutavano l'insegnamento del concilio. Ora, quello che accade, se si guarda questi canoni, è che essi forniscono brevi definizioni succinte della loro dottrina, e voglio leggerne alcune che riguardano la messa, ok? La questione di quello che loro chiamano l'Eucaristia. Canone numero uno. All'interno del decreto sul sacramento santissimo dell'Eucaristia, canone numero uno, se qualcuno nega che nel sacramento della Santissima Eucaristia sono contenuti veramente, realmente e sostanzialmente il corpo ed il sangue insieme all'anima e alla divinità del nostro Signore Gesù Cristo e di conseguenza tutto il Cristo, ma dice che egli è in esso solamente come segno, come figura o come forza, sia anatema. La dannazione è pronunciata su chiunque dice che Cristo non è realmente presente, corpo, sangue, anima, divinità, presente lì nel vino e nell'ostia. Canone numero due. Se qualcuno dice che nel sacro e santo sacramento dell'Eucaristia la sostanza del pane e del vino rimane congiuntamente al corpo ed al sangue del nostro Signore Gesù Cristo, cioè che ci sono entrambi, e nega questo meraviglioso cambiamento singolare dell'intera sostanza del pane nel corpo e dell'intera sostanza del vino nel sangue, rimanendo solamente le apparenze del pane e del vino, che la Chiesa Cattolica chiama transustanziazione, sia anatema. In altre parole, se dici che il corpo ed il sangue, così come l'anima e la divinità di Cristo, non sono lì, presenti nel vino e nel pane, sei anatematizzato. Se dici che solo insieme al pane ed al vino, siete anche dannati. Quello che dovete dire è: lui è lì ed il pane ed il vino non sono lì, anche se sembrano essere lì. È solamente un'illusione mistica, hocus pocus, d'assurdità, senza ombra di dubbio. Canone numero 8. Se qualcuno dice che Cristo ha ricevuto nell'Eucaristia, è ricevuto solo spiritualmente e non anche sacramentalmente o realmente, sia anatema. Cioè, se dici che nel prendere il pane e nel prendere l'ostia, come la chiamano loro, che il pane è l'unica cosa data al comunicante, ma se dici che Cristo è lì solamente spiritualmente e non anche sacramentalmente, sei dannato. 11 anni dopo, nel 1562, si tenne la 22ª sessione del Concilio di Trento e quella volta il decreto promulgato si intitolava Dottrina sul sacrificio della Messa. E è importante che lo sappiate, quindi lasciate che vi legga quello che dice la seconda sezione di questo decreto. E poiché in questo sacrificio divino che si celebra nella messa è contenuto ed immolato in modo non cruento, lo stesso Cristo che un tempo si offrì cruentemente sull'altare della croce, il Santo Concilio insegna che questo è veramente propiziatorio ed ha questo effetto, che se noi, contriti e penitenti, con cuore sincero e fede retta, con timore e con riverenza ci avviciniamo a Dio, otteniamo la misericordia e la bella grazia in un aiuto opportuno. In altre parole, la messa è veramente Cristo, è veramente un sacrificio su un vero altare da parte di un vero sacerdote, proprio come i sacerdoti nell'Antico Testamento offrivano animali sull'altare come sacrifici. L'unica differenza è che si tratta di un sacrificio non cruento, cioè senza sangue, in cui Cristo viene comunque immolato, offerto o sacrificato e come risultato di quello si ottiene la propiziazione, la soddisfazione effettiva del peccato. Trento proseguì dicendo: la vittima è una e la stessa, cioè Cristo è la vittima come lo è stato sulla croce in questa messa. Lo stesso, cioè Cristo, offerto ora dal ministero dei sacerdoti, che si è offerto sulla croce. Quindi ci sono decine di migliaia di milioni e di milioni di sacrifici di Cristo fatti dai sacerdoti. E quelli sarebbero lo stesso Cristo, il vero Cristo, il Cristo reale, e non solamente un Cristo spirituale, ma il vero Cristo, corpo e sangue, spirito e divinità. Ed è un sacrificio propizio, un sacrificio propiziatorio. E poi prosegue dicendo, Trento, è quindi comprensibile riconoscere che si tratta di un sacrificio non cruento, ma non è meno sacrificio. È offerto giustamente per i peccati, le pene, le soddisfazioni e le altre necessità dei fedeli viventi, ma anche per coloro che sono defunti in Cristo, ma non ancora pienamente purificati. Dove sono? Nel purgatorio. Quindi questa è la propiziazione per i vivi e per i morti. Ora, alla fine di quel decreto che arrivò 11 anni dopo, ci sono stati altri canoni, altre maledizioni pronunciate su coloro che avrebbero negato la cosa, e questo è il canone numero 1. Se qualcuno dice che nella messa non viene offerto a Dio alcun vero sacrificio proprio, o che l'offerta non è altro che il Cristo che ci viene dato da mangiare, anche lui sia anatema. E se dite che stiamo mangiando Cristo, cioè letteralmente mangiando il suo corpo e bevendo il suo sangue ed il suo spirito, la sua divinità, ma non si tratta di un sacrificio, allora siete dannati. Canone numero 2. Se qualcuno dice che con queste parole fate questo in memoria di me, Cristo non ha istituito i sacerdoti degli apostoli o non ha ordinato che essi ed altri sacerdoti offrissero il loro corpo ed il loro sangue, siano loro anatema. Cancella il rutto poco fa, ok Marco? Se dite per esempio fate questo in memoria di me, sia qualcosa di meno di quello che dice l'istituzione del sacerdozio cattolico romano, siete dannati. Canone numero 3. Se qualcuno dice che il sacrificio della messa è solamente di lode e di ringraziamento o che è una semplice commemorazione del sacrificio consumato sulla croce, ma non un sacrificio propiziatorio, cioè non è efficace, non è un vero sacrificio che Dio accetta per perdonare il peccato, se dici che sia qualcosa di meno di quello o che giova solamente a colui che lo riceve e che non deve essere offerto per i vivi e per i morti, cioè solo alla persona che lo riceve e non ad altri vivi o ad altri morti che non sono lì, dice per i peccatori, le pene, le soddisfazioni e le altre necessità, anche lui sia anatema. Cioè se dite che non vale per i vivi e per i morti che non sono lì, siete maledetti. Canone numero 4. Se qualcuno dice che con il sacrificio della messa viene lanciata una bestemmia sul santissimo sacrificio di Cristo consumato sulla croce, sia anatema. Quindi siamo tutti dannati. Se dite che questo sacrificio bestemmia il santissimo sacrificio di Cristo, allora sei uno che sta bestemmiando e quindi sei dannato. Canone numero 5. Se qualcuno dice che è un inganno celebrare messe in onore dei santi e per ottenere la loro intercessione presso di Dio, sia anatema. Le messe vengono offerte come una sorta d'offerta ai santi morti per ottenere che i santi morti intercedano per noi, vivi e morti. E poi, per essere sicuri che non si possa sfuggire la cosa, se qualcuno dice che il canone della messa contiene errori, sia anatema. Insomma, vi hanno dannato in tutti i modi possibili. Non c'è via d'uscita. Ora, capite perché i cattolici romani sono legati a questo sistema? È così pieno di dannazione che non c'è mai via d'uscita? Ora, come possiamo riassumere il tutto? Alcune cose, ok? Uno, Gesù Cristo, questa è la teologia cattolica romana, ok? Della messa, tratta dal Concilio di Trento, in sintesi. Uno, Gesù Cristo è veramente, realmente e sostanzialmente presente nel sacramento dopo le parole di consacrazione, si presenta solamente dopo le parole di consacrazione. Due, la transustanziazione, cioè significa semplicemente il trasformare la sostanza. All'inizio si trattava di vino e pane, la sostanza, ma la trasformazione di quella sostanza nel vero e proprio corpo e sangue di Cristo è ciò che significa transustanziazione. La transustanziazione, in secondo luogo, comporta il cambiamento dell'intera sostanza del pane nella sostanza del corpo di Cristo, il cambiamento dell'intera sostanza del vino nella sostanza del sangue di Cristo. Si tratta di un cambiamento reale, un cambiamento effettivo, anche se in apparenza si tratta ancora di pane e vino. 3. Visto che Cristo è realmente presente nell'Eucaristia, gli elementi stessi sono degni di adorazione. Sono degni di essere adorati. Lo sapevate che quando un cattolico va a messa e passa davanti alla scatoletta in cui si trovano l'ostia ed il vino, li adora? L'altra sera stavo ascoltando al canale cattolico mentre ero a Louisville e c'era un prete e l'ho ascoltato per almeno un'ora perché stava tenendo una lezione sulla messa e stavo controllando i miei fatti. È incredibile com'è che Dio porta cose nella mia vita quando lavoro su certe cose. Voglio dire, la settimana scorsa ero lì a Larry King con sei sacerdoti e stavo controllando tutti i miei fatti. E poi sono andato lì e questo tizio ha detto, possiamo sempre dire, il prete disse questo, possiamo sempre capire la devozione di un vero cristiano dal fatto che si inchini o meno e si genufletta in presenza del Santissimo Sacramento. Questo è esattamente quello che insegnano. Quarto luogo, il sacrificio della messa è propriamente chiamato propiziatorio in quanto produce un vero e proprio perdono dei peccati. Cinque, nell'istituzione della messa, nella cena del Signore, pensano che Cristo abbia istituito la messa, egli abbia offerto il proprio corpo e sangue al Padre nei segni del pane e del vino, e così facendo ha ordinato gli apostoli come primi sacerdoti. Numero 6, il sacrificio della messa è propriamente offerto per i peccati, le pene, le soddisfazioni e altre necessità, non solo per i vivi ma anche per i morti, ed infine chiunque rinneghi tutto questo è dannato. Ora potreste dire, questo però è molto tempo fa, si sta parlando del XVI secolo, è ancora l'insegnamento della Chiesa? Assolutamente che lo è, perché prendete qualsiasi catechismo cattolico, qualsiasi scrittore cattolico, qualsiasi scrittore moderno sul cattolicesimo, Carl Keating o chiunque altro, trovereste la stessa cosa. L'insegnamento di Trento rimane la posizione dogmatica ufficiale della Chiesa Cattolica Romana, ed è interessante notare che nel catechismo della Chiesa Cattolica ci sono 9 paragrafi dedicati al tema della giustificazione. E ce ne sono 84 dedicati alla messa e 14 paragrafi riassuntivi. Nel catechismo attuale della Chiesa Cattolica, Trento è citato per nome, il Concilio di Trento è citato come autorevole e le sue dottrine sono chiaramente presentate come l'insegnamento della Chiesa. Questo è un paragrafo del catechismo. Il sacrificio di Cristo e il sacrificio dell'Eucaristia sono un unico singolo sacrificio. La vittima è una sola e la stessa che ora si offre attraverso il ministero dei sacerdoti, che poi si è offerta sulla croce. Solo il modo di offrire è diverso. In questo sacrificio divino che si celebra nella messa, lo stesso Cristo che si è offerto una volta sull'altare della croce viene offerto in modo non cruento, ripetutamente. Ho aggiunto io la parola ripetutamente per chiarire la cosa. La teologia cattolica romana dice che la messa non è divina, non è una, come ho detto, una rievocazione drammatica, non è un teatro. La teologia cattolica romana dice che non è una commemorazione, non è un memoriale, non è un ricordare. È un sacrificio reale che continua il sacrificio eterno di Cristo, che è la vittima eterna. Non è un sacrificio separato, ma è lo stesso sacrificio della croce, che viene offerto continuamente di nuovo, e di nuovo, e di nuovo, e di nuovo, e di nuovo. Si tratta, in realtà, di un'amalgama di sacrifici pagani, che hanno trovato la loro strada nel cristianesimo molto, molto velocemente. La vera devozione cattolica romana si misura dalla genuflessione e dal segno della croce, quando si vede il Santissimo Sacramento. Il Catechismo Cattolico Romano cita il Vaticano II. Il Vaticano II dice: ogni volta che sull'altare si celebra il sacrificio della croce con cui Cristo è stato immolato, si compie l'opera della nostra redenzione. È un sacrificio redentore, così come lo è la croce. Che caos e confusione totale è questa. Quindi, dove possiamo trovare la nostra salvezza? A quale sacrificio dobbiamo guardare? Quello di oggi, quello di ieri, quello che avremo in futuro? Non c'è da stupirsi che nel cattolicesimo romano non esista la certezza della salvezza. Come si può mai sapere? E permettetemi di aggravare un po' la questione, ok? Questa settimana stavo parlando con R.C. Sproul a Louisville, stavamo parlando del cattolicesimo e lui mi ha detto: è davvero stupefacente che il cattolicesimo dica questo, che se il sacerdote non ha un'intenzione pura quando offre la messa, essa non è valida. Wow, ok. L'unico modo in cui la cosa diventa valida è se l'intenzione del sacerdote è pura. Cercate di trovare un sacerdote puro? Non è facile. Ma che dire se è immorale? Che dire se è un pedofilo? Che dire se è un omosessuale? È forse vero che quello invalida un po' tutto quello che fa? Cosa significa esattamente avere un'intenzione pura? Ascoltate a Ludwig Ott, il mio teologo cattolico preferito, perché in quell'unico libro posso trovare tutto quello che mi serve, ok? Ecco Ott. Il sacrificio della messa ha come effetto la remissione delle pene temporali per il peccato che ancora rimangono dopo il perdono della colpa dei peccati e della pena eterna, non solo rimesse con il conferimento della grazia e della penitenza, ma anche immediatamente, perché l'espiazione di Gesù Cristo è offerta come sostituto delle nostre opere di espiazione e della sofferenza delle povere anime. La misura delle pene e dei peccati rimessi è proporzionale, va bene? Vuoi che i tuoi peccati siano rimessi? Ma nel caso dei vivi è proporzionale al grado di perfezione delle loro disposizioni. Nel caso delle anime sofferenti, l'operazione soddisfacente del sacrificio della messa viene applicata per intercessione e visto che sono in uno stato di grazia non oppongono alcun ostacolo. I teologi generalmente insegnano che almeno una parte della loro pena per i peccati è infallibilmente rimessa. Quindi non solo c'è l'intenzione del sacerdote, ma anche la natura dell'atteggiamento della persona. Nella stessa pagina dice, in quanto sacrificio propiziatorio e impetratorio, il sacrificio della messa possiede un valore esterno finito, poiché le operazioni di propiziazione e di impetrazione si riferiscono agli esseri umani, i quali, in quanto creature, possono ricevere solamente un atto finito. E questo spiega la pratica della Chiesa di offrire frequentemente il santo sacrificio della messa per la stessa intenzione. Cosa significa tutto questo? Sta dicendo tutto questo, ok? Sta affermando che non possiamo essere troppo sicuri dell'intenzione del sacerdote, non possiamo nemmeno essere troppo sicuri dell'intenzione della persona per cui viene offerta la messa. E visto che non possiamo essere sicuri di tutto questo, abbiamo dei limiti umani sulla messa. Visto che il sacerdote potrebbe non avere un'intenzione pura e la persona potrebbe non avere un'intenzione pura, la cosa potrebbe non far molto bene. Quindi si inserisce questa possibilità alla fine, in fondo, che ci deve essere da qualche parte un beneficio finito. In effetti, una parte della loro pena deve essere infallibilmente rimessa. Bisogna inserire una cosa del genere. Perché? Perché si deve pagare la messa. Esatto, si paga. È così che si riempiono le casse della Chiesa Cattolica. Si paga per la messa. Ci sono messe economiche e ci sono messe molto costose, offerte da un vescovo, da un cardinale. C'è la messa votiva, che è come la routine della vita. C'è la messa da requiem, che è una messa per i defunti, e quella costa un po' di più. C'è la messa nuziale del matrimonio, che costa un pochino di più. E poi c'è la supermessa, offerta da una figura di gerarchia alta della Chiesa, che può costarti molto di più. Chiesa Cattolica ammette che si possano avere messe su messe su messe su messe, si possono pagare molti soldi, però se l'intenzione del sacerdote non è giusta, se l'intenzione della persona che la riceve non è giusta, non si raggiungerà mai nulla, ma si affrettano ad aggiungere, cito, una parte della loro pena è infallibilmente rimessa. Perché? Perché è davvero una seccatura cercare di convincere la gente a pagare dei soldi per qualcosa che potrebbe non avere alcun valore. Così si inserisce un piccolo valore finito in fondo alla cosa per cercare di accumulare quei piccoli valori finiti. La teologia cattolica romana insegna che una persona può partecipare a 1000 messe e può comunque lasciare questa vita non completamente purificata. Ed andare in purgatorio e far leggere altre 1000 messe in suo favore, senza però essere ancora completamente purificata. Perché il suo atteggiamento non è puro, e nemmeno quello del sacerdote è puro. Che trappola orribile. Una trappola assolutamente orribile. Una cosa mistica che esce dalla fossa per far prigioniere le anime delle persone. Ora, per celebrare la messa è necessario avere un sacerdote, perché non si può avere la messa senza il sacerdote. Ecco perché la carenza dei sacerdoti è un grosso problema. Un grosso problema. E voglio portarvi per un attimo a messa, ok? Questo è un po' il modo in cui fluttuerebbe la cosa, ok? Questo è Butner, che ha scritto un libro classico intitolato Cattolicismo Romano, e vi interesserà veramente sapere questo, rimanete con me, ok? Il pane, sotto forma di sottili ostie rotonde, centinaia delle quali possono essere consacrate contemporaneamente, è contenuto in un piatto d'oro. Il vino è in una coppa d'oro. Il presunto corpo ed il sangue di Cristo vengono poi innalzati davanti all'altare dalle mani dei sacerdoti ed offerti a Dio per i peccati dei vivi e dei morti. Ma tra l'altro, il popolo non è mai più che uno spettatore qui, eh? Non cantano, non parlano, non pregano, non fanno nulla. E la liturgia è così rigida che viene eseguita meccanicamente e i sacerdoti devono essere addestrati a farla. Cioè per fare il prete bisogna avere una buona memoria, buonissima, ci sono molti dettagli. E per gli osservanti, dopo averla sollevata, il sacerdote prende una grande ostia e poi beve il vino a nome di tutta la congregazione. Non bevono mai il vino loro. Tradizionalmente non lo bevono, potrebbero esserci alcune eccezioni, ma generalmente non lo bevono. I membri laici vanno davanti alla chiesa, alcuni di voi l'hanno visto, altri l'hanno fatto, si inginocchiano davanti ad una ringhiera, chiudono gli occhi ed abbassano la mascella in una posizione di bocca aperta. nella quale il sacerdote mette una piccola ostia, il motivo per cui non lascia mai le mani del sacerdote e va nelle mani del parrocchiano è semplicemente perché quello è il corpo ed il sangue completo di Cristo. Non vogliono che cada, non vogliono che qualcuno lo tocca o che si rompa. Solamente il sacerdote beve il vino perché la gente potrebbe rovesciarlo, finirebbe per terra e così si creerebbe una situazione orribile. Un tempo, nella tradizione cattolica romana, ci si doveva astenere da cibi solidi dalla mezzanotte se si celebrava una messa mattutina, ed è per questo che si celebrava sempre molto, molto presto. Sapete da dove deriva la messa anticipata? Da quella legge tradizionale secondo la quale non si poteva mangiare nulla tra la mezzanotte e la messa, e la gente non voleva aspettare le 9, le 10, le 11, quindi si celebrava sempre una messa alle 6 o alle 5 perché la gente aveva fame. Non avevano fame di mangiare l'ostia, avevano solamente fame di mangiare l'ostia e poi di andare a mangiare. Ed il motivo per cui non era permesso mangiare prima di mezzanotte era che non volevano mescolare Cristo con qualcos'altro. Ora, la cosa è cambiata, lo so, capisco l'assurdità della cosa, però non credo sia diminuita allora, credo che sia, però non è strano, no? Certo che lo è. Che il Signore abbia istituito l'ultima cena subito dopo che avevano consumato un enorme pasto durato ore. Cristo non aveva obiezioni a che il pane ed il vino fossero mescolati con qualsiasi altra cosa mangiassero. Poi il concorso entra veramente nel vivo. E ci vuole molto allenamento e credo che tra poco capirete il perché, ok? Ecco cosa succede. Il sacerdote poi fa il segno della croce 16 volte nel suo corteo. Non lo ripeterò passo per passo, riassumerò la cosa, ok? Deve fare il segno della croce per 16 volte. Deve voltarsi verso la congregazione per 6 volte. Deve alzare gli occhi al cielo 11 volte, baciare l'altare 8 volte, piegare le mani 4 volte, battersi il petto 10 volte, chinare il capo 21 volte, genuflettere 8 volte, inchinare le spalle 7 volte, benedire l'altare con il segno della croce 30 volte, appoggiare le mani sull'altare 29 volte, pregare in segreto 11 volte, pregare ad alta voce 13 volte, prendere il pane ed il vino e trasformarli nel corpo e nel sangue di Cristo, coprire e scoprire il calice 10 volte, andare e venire 20 volte ed inoltre compiere numerosi altri atti. Che cosa mai sta facendo? Tutto questo spettacolo prolungato è concepito, scrive Butler, per rievocare l'esperienza di Cristo dall'ultima cella nel cenacolo, attraverso l'agonia, nell'orto, il tradimento, il processo, la crocifissione, la morte, la sepoltura, la risurrezione e l'ascensione. Per questo c'è tutto quel movimento. Una sorta di dramma o drammatizzazione dell'evento. Gli inchini e le genuflessioni sono imitazioni di Cristo nella sua agonia e nella sua sofferenza, e se il sacerdote si dimentica anche di un solo elemento del dramma, commette un peccato che tecnicamente invalida la messa stessa. Quindi bisogna essere addestrati a farlo e bisogna anche avere una buona memoria. Chi può contare tutte quelle robe lì? E quello che si fa è si procede per gradi, è come una routine, finché non si riesce a memorizzare la cosa. Storicamente parlando, la messa è stata detta o cantata in latino, che ovviamente nessuno capiva. Non avevano bisogno di capirla però, perché il sacerdote, tra l'altro, ha sostituito la predicazione e l'altare ha sostituito il pulpito. È così che funziona la religione sacramentale. E Butner dice, sicuramente c'era molto di vero nell'osservazione di Voltaire riguardo alla messa praticata nelle cattedrali della Francia nel suo tempo, quando la chiamava la grande opera dei poveri. E dopo l'adorazione dell'ostia consacrata, le mani alzate del sacerdote fingono di offrire a Dio il sangue ed il corpo stesso di Cristo, che è disceso come sacrificio per i vivi e per i morti. E poi il sacerdote pretende di mangiarlo vivo nella presenza delle persone e anche per darlo alle persone in apparenza di pane, anche se non è veramente pane, ma lo devono mangiare per loro. E quando il sacerdote romano consacra l'ostia, questa viene chiamata ostia e la adorano come se fosse Dio. È per questo che si inchinano e genuflettono. E voi sapete bene quanto a me che quel pezzo di pane non è altro che un pezzo di pane. E se l'anima e la divinità di Cristo non sono presenti, allora adorarlo è pura idolatria. Non diversa da quella di un pagano che adora una roccia, o un bastone, o una statua, o un feticcio. E ricordate, che l'efficacia di tutto questo, alla fine dei conti, dipende dall'intenzione del sacerdote, e se non ha la giusta intenzione non funziona. Il Concilio di Trento disse: se qualcuno dirà che nei ministri non è richiesta almeno l'intenzione di fare ciò che la Chiesa fa mentre compiono o amministrano i sacramenti, sia anatema. Papa Pio IV disse: Se c'è un difetto in uno di questi, cioè la materia dovuta, la forma con l'intenzione o l'ordine sacerdotale del celebrante, ciò annulla il sacramento. Se lo si fa in modo sbagliato o con un atteggiamento sbagliato, è nullo. Il cardinale Ballarmino, che era considerato una delle massime autorità, dice, e cito: nessuno può essere certo con la certezza della fede di aver ricevuto un vero sacramento, poiché nessun sacramento è conforme senza l'intenzione dei ministri e nessuno può vedere l'intenzione di un altro. Una storia completamente tragica. Ma secondo i media di oggi, i sacerdoti fanno questo in vista della salvezza del mondo. E cito: è il sacrificio dell'altare dove i meriti conquistati dal Redentore sulla croce vengono distribuiti ai fedeli. E quando si cerca di inchiodare i cattolici romani su quello che realmente sta succedendo, sono tutti fuori strada. La maggior parte di quei poveretti che vanno alla Chiesa Cattolica non ne hanno la più pallida idea, tranne che pensano che quello sia Cristo e lo adorano. Anzi, è una cosa talmente seria che, saltando a pie pari, ascoltate a Madre Teresa, ok? E mi fermerò qui. Questa è una citazione da parte di Madre Teresa. È bello vedere l'umiltà di Cristo nel suo stato permanente di umiltà nel tabernacolo, la piccola scatoletta dove si mettono l'ostia ed il vino. Lì dove Cristo si è ridotto ad una particella di pane così piccola che un sacerdote può tenerlo in mano con due dita. Concilio Vaticano II ha affermato: il sacramento santissimo deve ricevere il culto che è dovuto a Dio, il vero Dio. Non deve essere adorato di meno. Cosa stanno adorando? Il pane? Le chiese promuovono il culto del sacramento santissimo? Ci sono feste annuali in onore del sacramento santissimo? Ordini speciali di uomini e di donne che si dedicano all'adorazione continua dell'ostia? Esiste un gruppo di suore chiamato le suore dell'adorazione perpetua del sacramento santissimo, cioè c'è la congregazione del sacramento santissimo che è, tra virgolette, dedita a svolgere davanti al santissimo sacramento una missione perpetua di preghiera e di supplica, cioè tutta la loro vita è dedicata all'adorazione di un pezzo di pane in una scatoletta. Ora lasciatemi concludere con questo, ok? Credo di poterlo trovare qui da qualche parte. Oh sì, chiudiamo con il resoconto di un testimone oculare del XVIII secolo di una festa, il Corpus Domini, il corpo di Cristo, il Santissimo Sacramento. E non vi trascinerò fino in fondo perché è troppo doloroso, ma la storia si svolge un po' così, ok? Vengono radunate enormi figure di legno di 1,5 metri, vestite in modo variopinto con i rispettivi abiti d'ufficio e di dignità. Tutto il clero della parrocchia, le chiese ed i frati dei conventi formano una processione. Si raccolgono tutti i corpi argentei dei santi su piedistalli e basi nelle chiese e nei conventi. Quindi hanno tutte queste statue, tutte queste cose. E gli abitanti devono pulire le strade per le quali passerà il sacramento, ricoprire il terreno di verde e di fiori e mettere i miglior paramenti davanti ai balconi e dalle finestre. Ci sarà una sfilata per il pane, ok? L'arcivescovo fa una preghiera davanti al grande altare, inizia la musica, l'arcivescovo estrae dal tabernacolo il pane, l'ostia sul ricco calice d'oro massiccio e lo pone sulla grande custodia della mensa dell'altare. L'arcivescovo nel suo abito pontificio officia la sua grazia, impartisce la benedizione al popolo con il sacramento tra le mani, poi l'arcivescovo con l'aiuto del decano, del arcidecano e del cantore depone la custodia su un piedistallo dorato ornato di fiori e dai gioielli di diverse signore di qualità, che viene portato a spalla da 12 sacerdoti vestiti con gli stessi ornamenti con cui celebrano la messa. Fatto questo, la processione inizia ad uscire dalla chiesa nel seguente ordine. Ora ci sono 12 uomini che portano questa custodia, questa scatoletta d'oro, e sopra di essa si trova questa piccola scatola con l'ostia. Prima di tutto arriva la zampogna, una specie di strumento suonato con come una zampogna, e di grandi, di piccoli, giganti, le figure colorate che danzano lungo le strade seguite da una grande croce d'argento che esce dalla cattedrale. Seguono 30 corporazioni di commercianti, la più piccola è di 30 persone, poi i ragazzi e le ragazze dell'ospedale blu con il loro maestro, la loro maestra ed il loro cappellano, poi tutti gli ordini religiosi guidati dai francescani, perché sono i più giovani, e tutti i 70 ordini vestiti con gli ornamenti che usano sull'altare, 20 conventi di frati, circa 2.000 presenti in questa solenne occasione, 16 conventi di suore, circa 1.500 parrochi, 4.700 personalità ecclesiastiche e gli altri sommano a circa 15.000 famiglie. Un corteo imponente. Escono, e questo tutto in Spagna, in una città chiamata Saragozza, ma è tipico di tutte queste manifestazioni, escono in marcia 12 sacerdoti che portano il baldacchino sotto il quale va il sacramento, l'arcivescovo in abito pontificale, alla destra del suddiacono, il vicere alla destra dell'arcivescovo, il diacono ed il suddiacono, uno a destra e l'altro a sinistra, tutti sotto il baldacchino, 6 sacerdoti con incenso ed incensatori ai due lati della custodia incensano il sacramento senza interruzione, senza fermarsi. Uno si inginocchia davanti alla grande ostia e la incensa 3 volte, l'altro mette l'incenso sul suo incensario e così fanno per l'uscita dalla chiesa fino al ritorno. Ne fanno 3 in movimento, un ragazzo fa i suoi 3, l'altro ne fa 3 e l'altro ne fa altri 3 e si scambiano. Seguono il gran cancelliere, i presidenti, i consiglieri con tutta la nobiltà, uomini e donne con candele accese e questa processione dura 4 ore da quando esce fino a quando rientra in chiesa. Tutte le campane dei conventi e delle parrocchie suonano per tutto il tempo, la ricchezza della processione è incredibile e con questa magnificenza portano il sacramento per le principali strade della città e tutte le persone che sono sui balconi e sulle finestre a grata gettano rose e fiori sul baldacchino del sacramento mentre passa. Questa è la festa del Corpus Domini ed è il culto del pane. A proposito, oggi in America c'è un revival, un risveglio dell'adorazione perpetua del sacramento santissimo. Le chiese cattoliche di tutta l'America, le famiglie parrocchiali si iscrivono per un'ora o più alla settimana per far compagnia all'ostia e si recano nella chiesa cattolica e si siedono lì per un'ora adorando l'ostia 24 ore su 24 ogni giorno. Papa Giovanni Paolo II ha approvato con entusiasmo l'adorazione perpetua. Ecco cosa significa adorazione perpetua dell'ostia 24 ore su 24. Alcune suore lo fanno sempre, alcune congregazioni lo fanno sempre ed in tutte le chiese cattoliche ci sono persone incaricate di tenerla attiva 24 ore su 24 o in molte chiese cattoliche. Non si potrebbe mai confondere questo con il cristianesimo. Mai. Mai. Ho molto altro da dire. Ed è affascinante sapere da dove viene tutto questo e perché è arrivato. Nella prossima domenica vi racconterò alcune storie che vi sconvolgeranno sui massacri di coloro che si rifiutarono di adorare il pane. Preghiamo. Ci troviamo a lottare con questo, Signore, perché è così disonorevole per te. Vogliamo fare una frusta e ripulire tutto. È un covo di ladri, è un covo di ladroni che spogliano le persone dei loro soldi e delle loro anime nel tuo nome. Come deve inorridire il cielo a tutto questo? Ma il nostro orrore si è mescolato anche al dolore per milioni e milioni di persone che sono prigioniere di questo sistema e non sanno nemmeno cosa insegnano. Ma adorano una donna morta, Maria, ed adorano una scatoletta con del pane dentro. E mai adorano il Dio vero e vivente. Confidano in un sacerdote che può avere un cuore miserabile e non nel Signore Gesù Cristo, il Santo, innocuo, senza macchia, e l'unico vero grande sommo sacerdote per il quale è dato l'accesso a te. Aiutaci, Signore, a comprendere queste cose, a rallegrarci di conoscere la verità e di essere stati liberati, molti di noi, da questo sistema satanico. Aiutaci ad essere desiderosi di condividere il vero Vangelo con coloro che conosciamo. E preghiamo nel nome del Signore. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.